Spazio Donna, violenza e abuso come compagni di Veronica Franco. Avere la consapevolezza che nella nostra società c'è sempre stato chi ha causato violenze e abusi di ogni genere e chi li ha subiti, forse ha fatto trascurare nello specifico le situazioni analoghe nei riguardi delle donne in situazioni di svantaggio particolare, ovvero portatrici di handicap. Nella fattispecie ci riferiamo alla nostra categoria, dove le donne hanno problemi di vista più o meno gravi fino ad esserne prive completamente. Nel giugno scorso, a livello associativo nazionale, l'UIC, la Commissione per le Pari Opportunità, è riuscita ad avere l'attenzione del direttivo proprio sulla tematica dei soprusi, ipotizzandolo segretamente celato nella vita delle nostre socie. Ha così antecedentemente presentato un progetto di indagine riservata sul territorio nazionale, proponendolo attraverso tutte le sedi UIC e fornendo un modello di scheda. Se qualcuno fosse stato interessato, riempiendolo adeguatamente, poteva partecipare al progetto. Gli si offriva di confidare i dolori e le umiliazioni indicibili, repressi nel loro io più profondo, con la garanzia della riservatezza più assoluta. Dal 5 al 7 dicembre scorsi è stato organizzato poi un convegno con il preciso scopo di puntualizzare, attraverso relatori di tutto rispetto, esperti in sociologia, psicologia, oltre che componenti degli stessi gruppi di discussione creati per la realizzazione del progetto, per aggiornare e discutere i risultati di tale proposito, mettendone al corrente i rappresentanti di tutte le sedi provinciali UIC, una convocazione voluta dalla sede centrale. Pare superfluo dirlo, ma lo vogliamo sottolineare comunque. Le presenze sono state quasi all'unanimità per le regioni delle quali hanno presenziato in diverse province e per la quasi totalità eravamo tutte donne. Alcune figure maschili, tra i presidenti sezionali sensibili all'argomento, hanno assistito personalmente, forse qualche accompagnatore per l'occasione. Ci siamo accomodate nella sala riunioni messa a disposizione per le occasioni nel complesso delle Torri a Tirrenia, conoscendo l'ordine del giorno, ma inconsapevoli di quanto avremmo udito in questo incontro, che come tanti appuntamenti associativi sembrava una riunione come le altre, necessarie per la nostra unione. Non è stato così. Quasi immediatamente tutti abbiamo capito la profonda differenza tra i vari propositi e proponimenti progettati ad un tavolo e la cruda veridicità dei fatti che avrebbero costituito la pienezza di quell'incontro. Dopo i saluti convenuti di chi presidiava e le presentazioni delle personalità partecipanti come ospiti e il contributo dei noti relatori, l'ordine del giorno indicava i contenuti delle presentazioni sociologiche e psicologiche, così diverse nel loro contenuto e nelle loro estensioni, ma parallele sul fondamento del loro scopo. Indagini, sondaggi e ricerche lunghe nel tempo fatte sul campo. Un campo chiamato vita, dedite a dimostrare quanto c'era di poco umano nell'esistenza di persone, donne per lo più con vicende personali, fondate sulla paura, le umiliazioni, le privazioni, le violenze che hanno il potere di rubarti la gioia e il sapore della vita. L'atmosfera della sala era attenta, sembrava impossibile, ma per quanto vi prestassi attenzione, nessuno pareva disinteressato o distratto. Oserei dire che c'era un rapimento generale, nessuno perdeva una parola di quanto veniva detto. Poi l'intervento informativo sul vero e proprio lavoro denominati gruppo di discussione, un'esperienza definita oltremodo coinvolgente, dura per certi aspetti, qualcosa che non ha potuto lasciare indifferenti. Si è trattato di momenti di condivisione profonda, di crescita collettiva, di acquisizione di grande consapevolezza che avevamo, in taluni casi oltrepassato ogni loro e nostra aspettativa. Risultava difficile scegliere e descrivere un numero limitato di incontri, estrapolandoli da oltre 250, in poche righe per portarci le testimonianze della sofferenza. Dopo una grande riflessione, la Commissione delle Pari Opportunità aveva seguito l'esempio di quanto viene normalmente fatto da tutti i centri antiviolenza di tutto il mondo. Private le storie più significative, senza voler nulla togliere alla gravità di ognuna, i riferimenti anagrafici, temporali, di tutti quegli elementi che potessero far individuare le protagoniste, per dare a tale relazione un taglio non teorico, ma basandola sulla concretezza, per far comprendere anche a chi ha sempre sottovalutato il problema della violenza in relazione alla disabilità quanto essa esista invece e soprattutto sia attuale. La realizzazione del progetto prevedeva la suddivisione del territorio nazionale in tre parti, nord, centro e sud, costituendo due centri di discussione al nord, quattro al centro e quattro al meridione, permettendo alle interessate un più facile raggiungimento. Era stato semplificato questo compito, trovando molta disponibilità da parte di alcuni dirigenti e la collaborazione delle rappresentanti provinciali, che venivano ringraziate in quel momento pubblicamente. La relatrice che leggeva aveva una voce calma, chiara, dal suo tono traspariva soltanto l'emozione della consapevolezza di diffondere la gravità delle barbarie sopportate dalle donne, incontrate e non solo. Noi che l'ascoltavamo eravamo così partecipi a quelle verità da sembrare una sola ed unica anima. Le donne che si sono raccontate nel pensare alla violenza si presentavano soltanto esclusivamente in vissuti fatti di stupro o di molestie sessuali, così in cuor loro ritenevano di non essere mai state oggetto di alcun abuso. Ma ecco che a poco veniva loro spiegato il significato di violenza psicologica o sociale e così si sviluppava in loro una nuova autocoscienza. Emergeva il sommerso delle violenze patite e non riconosciute, cosa assai grave, dati i comportamenti inaccettabili che risultavano invece normali. L'adesione al progetto era stata di donne di età culturale ed estrazione sociale assai diverse, aventi il denominatore comune della disabilità visiva. In taluni casi, però, avevano voluto prendere parte agli incontri donne normodotate e soggetti con disabilità motorie ed alcuni uomini accettati profondamente dalle donne, ottenendo un risultato positivo riscontrato dall'abbattimento del muro di diffidenza reciproca, perché cosa mai semplice. Una donna nominata Enza così si era espressa: «Ho subito molte violenze nella mia vita, tuttavia ho sempre tentato di fornire all'esterno un'immagine diversa, mi sono costruita una facciata. Ora che per me sento mi sarebbe importante parlare di queste esperienze con tutte voi, ne ho paura, temo il vostro giudizio, bene o male ci conosciamo tutte». Ma Enza era stata incoraggiata e rassicurata dalle altre, a nessuno è consentito giudicare, specialmente in questi casi. E così era riuscita a raccontarsi. Il resoconto continuava re rendendoci partecipi del lavoro fatto. Ascoltavamo il fiume di parole, venendo a conoscenza delle gravi forme di violenza perpetrate all'interno delle famiglie, genitori che non accettavano la minorazione delle proprie figlie, le avevano confinate per anni in un letto letteralmente segregate dentro casa. Ciò si era verificato in piccoli centri, dove avere un figlio handicappato costituisce in ambienti poco scolarizzati motivo di vergogna. E purtroppo non abbiamo potuto pensare di riferirci ai cosiddetti tempi passati. Ci sono stati riportati casi da persone aventi oggi 25 anni, quindi parve abbastanza preoccupante la questione. Continuavamo a seguire la relazione, ripercorrendo insieme alcuni tra i più casi significativi. In particolare seguì la storia di Angela, una donna del centro-sud piuttosto anziana, cresciuta in un istituto dove prima bambina aveva conosciuto le prepotenze dei compagni più grandi, senza la più piccola speranza di essere difesa, perché là dove gli insegnanti prima ed i tutori poi, ormai cresciuta ai quali si era stata affidata dalla famiglia, la sottoponevano a violenze e soprusi di ogni genere, compresi quelli fisici. Data l'educazione di quel tempo, era impensabile per lei confidare a qualcuno quanto le succedeva e quanto sopportava. La vergogna e il sicuro scetticismo dei congiunti a crederle l'hanno costretta a vivere con quel peso tutta la vita, senza conoscerne l'indicibile entità. La nostra cara amica era cieca dalla nascita. Una sorte molto simile era toccata a Giulia, un'amica di circa 30 anni, ma con un risvolto per fortuna del tutto diverso. Originaria del centro-nord e cresciuta fino all'età scolastica a casa, aveva conosciuto l'istituto per essere agevolata e studiare perché seguita meglio. Quindi i propositi della famiglia erano soltanto positivi, ma anche lei ha dovuto fare i conti con l'umiliazione dell'emarginazione e non considerazione umana da parte dei rettori, perché ritenuta poverina, limitata nelle sue capacità. Giulia non è cresciuta conoscendo il sorriso e dopo la separazione dei suoi genitori, imponendosi di arrivare alla maturità per conquistare l'indipendenza professionale, o meglio per prepararsi a quanto supponeva l'aspettasse fuori da quelle mura, ha raggiunto il suo scopo e scopertasi tanto forte da tentare di farcela da sola, decise di non tornare più a casa. Non possiamo certo discutere sulla tipologia della sofferenza provata, ma sicuramente i tempi diversi, le famiglie di diverse, ma lo stesso destino hanno reso queste vite diverse. Anche per lei c'era stato il non poter dire e non poter fare, non per mancanza d'amore, ma si può rendere partecipi anche chi ci ama della nostra oscurità? Continuando ad ascoltare la relatrice in quel riassunto demagogico, perché il significato si potrebbe concretare nelle poche parole di sconosciuti obbrobri, i racconti delle vicende di chi aveva scelto di liberarsi l'anima, mi sono sentita raccapricciare, oltre che come donna ed essere umano, anche come mamma, da una vicenda che sembrava uscita da un thriller dell'orrore. E come sono sicura per tutti i presenti, è stato motivo di sconvolgimento interiore e talmente profondo da desiderare di non essere lì in quel momento o che fosse tutta una finzione quando ci veniva letto. In questa vicenda vi era coinvolta tutta una famiglia e mi scuso se non avrò la capacità di scrivere tali brutture con le parole più giuste, ma anche in questo preciso momento è inevitabile il mio turbamento. La cara amica di Sciò che è venuta la chiamerò Anna e suo marito vedente Luigi. Sono genitori di tre bambini, tutti in tenerissima età, che varia da 2 a 5 anni, voluti e desiderati nonostante le innumerevoli difficoltà che si incontrano nella quotidianità della vita di oggi nel crescere dei figli. Sono una famiglia felice e spesso vengono aiutati proprio per accudire loro, da parenti ed amici. Consapevoli dell'importanza di quell'aiuto fondamentale e di ogni cosa, riescono così ad essere buoni genitori. Ma accadde qualcosa che stravolse quel tranquillo equilibrio. Dopo qualche tempo dalla ripresa del lavoro di Anna, in un giorno qualsiasi, appena rientrati da fare la spesa e ripresi i bambini dalla casa del loro amabile vicino che si offriva di accudirli, dato che anch'egli era sposato e padre di 2 bimbi, proprio lei, mentre faceva il bagnetto ad uno dei tre, lui le parve che qualcosa fosse cambiata in lui. Concentrandosi sul comportamento anche degli altri, scoprì, pur non vedendo da tanti piccoli particolari, che i suoi figli non erano più gli stessi. In qualche modo le parevano cambiati e talvolta le domande che le facevano ritenevano impensabili fossero frutto della loro conoscenza infantile. Ella commise il primo suo grande errore, per paura di essere giudicata apprensiva senza motivo, come poi ha riconosciuto, aprendosi al gruppo d'ascolto che ha raccolto la sua testimonianza. Non rivelò le sue inquietudini a Luigi e continuò a carpire elementi opprimenti. Ma il silenzio non durò molto e, messa a conoscenza delle sue paure, il marito cominciò a fargli notare quanto lei percepiva. Da quella confessione i due collaborarono insieme, riuscirono a trovare il motivo di quel comportamento tanto disdicevole e soprattutto riuscirono a trovarne la causa, o meglio dire chi lo provocava. Gesti istigatori dei bambini, parole sconce, atteggiamenti intimi da adulti in miniatura, eppur se inorriditi dalla certezza di tale violenza e a profitto dell'innocenza più assoluta, la loro conclusione sull'amabile vicino era chiara. Un'abietta persona che, a parer di ogni individuo che abbia una morale, una decenza o una qualsiasi dignità, non avrebbe avuto il diritto di esistere. L'analisi di tutta questa vicenda, andata oltre l'immaginabile fantasia di violenza fisica e psicologica, era stata quella di non aver nessuna possibilità di dimostrare quanto scoperto, ma soltanto il rischio di essere una coppia penalizzata dalla probabile dimostrazione di non avere le capacità di crescere dei figli. Quanto disprezzo provato per se stessa e quanta rabbia da parte di Luigi nel condiscendere il volere della moglie che, annientata dal disgusto e antecedendo a tutto l'amore per i suoi bambini, preferì non lavorare più e, prendendo la decisione di cambiare casa e paese, rinunciarono a qualsiasi tipo di denuncia sopportandone il peso. Con la conclusione dei fatti narrati nella relazione della Commissione delle Pari Opportunità, ideatrice di tale progetto, probatorio di crueltà e violenze sopportate e subite dalle donne, già colpevoli di portare un handicap come quello visivo, era palesemente dimostrata la fondatezza dell'intento di tale servizio a beneficio di tutte noi donne che oltre della nostra mancanza soffriamo anche del disinteresse sociale nella peggiore delle sue forme, l'emarginazione spesso scaturita dalla paura, ma quasi sempre dall'ignoranza. Sappiamo che ogni essere, se donna, può soffrire di tali situazioni e non voglio certo peccare di vittimismo, ma a noi prima non aveva mai pensato nessuno ed io oggi mi sento purtroppo meno sola.